Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Un ringraziamento a Giovanni Urbani che mi ha invitato anche questa volta, anche quest'anno, al convegno sulla valutazione della performance. I tre punti che tratterò nell'ambito del mio intervento sono i seguenti. Una veloce premessa, poi mi concentrerò su quelle che sono le criticità della performance organizzativa e individuale in questi 10 anni, per poter poi provare a ipotizzare in maniera curiosa, in maniera propositiva, ma umile, possibili soluzioni. Il tema di fondo è fondamentalmente anche rappresentato da questa immagine. Conta il singolo giocatore o conta l'organizzazione dei giocatori? In premessa dico che non è ovviamente oggetto di questo intervento la molteplicità di criticità che attengono i processi, i soggetti, gli strumenti e le condizioni importantissime di contesto nelle quali le pubbliche amministrazioni si trovano a lavorare. L'idea è di concentrarsi sui livelli della performance individuali e organizzative e poi sui rapporti tra i due livelli. E allora passiamo alle criticità. Proverò a focalizzare le criticità su tre ambiti. Parlerò di quella che possiamo classificare come una bassa adeguatezza delle performance, per poi passare ad una bassa qualità della performance e infine ad una bassa attendibilità della performance. Queste sono le tre macro criticità che ho provato ad immaginare come filo conduttore delle criticità di questi 10 anni di performance. Partiamo allora dalla bassa adeguatezza dei livelli e dei rapporti che andrebbero regolamentati, costruiti nell'architettura che prende il nome di sistema di misurazione e valutazione della performance. È indubbio, parlando di performance organizzative e individuali, che la reazione delle amministrazioni alla proposta del 150 in questi 10 anni è una proposta e una risposta assolutamente burocratica. Quante amministrazioni si sono ritenute soddisfatte perché sono riuscite a rispondere all'epoca a quelle che erano le griglie, le delibere della Civit? Ma è questa la risposta? È la burocrazia della performance che aiuta le amministrazioni pubbliche a migliorare il nostro paese? Siamo poi passati a quelle che chiamo le performance autoreferenziali, ovvero la performance fine alla performance, quasi in una competizione senza fine che si dimentica che c'è un fine ultimo, che non è quello di dare più servizio o servizi migliori. Sì, sarebbe già tanto, ma non è quello il fine ultimo. Passando alle criticità relative ai rapporti, guardando il rapporto tra organizzative e individuali, io ho individuato confusione, rapporti scomposti, ma soprattutto la mancanza di una direzione e di un senso alle performance. Le performance, ripeto, piegate su se stesse e non che guardano l'orizzonte, l'orizzonte del miglioramento della vita dei nostri cittadini. Seconda criticità, macro criticità. Avvalendomi di dati del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ringrazio, vi mostro quelli che sono gli esiti dell'analisi che Funzione Pubblica ha fatto molto bene sui piani della performance 2018-2020 delle amministrazioni che rientrano nel proprio perimetro. E sono dei dati davvero molto utili a capire la situazione. Perché se è vero che c'è stato un netto miglioramento sulla tempistica di approvazione dello strumento, forse si è anche capito magari che programmare quando siamo arrivati a fine anno e non è programmare. Abbiamo percentuali alte sulla struttura e forma, 72%, sulla presentazione dell'ente, 63%, un po' meno sull'analisi di contesto. Ma i veri punti deboli stanno in quello che dovrebbe essere il cuore delle performance. E leggo 37% di qualità degli obiettivi e degli indicatori valutati su una base di una griglia del Dipartimento della Funzione Pubblica che va a vedere non la compliance alle regole, alle linee guida, ma la qualità secondo criteri scientifici. E leggo un 37% per gli obiettivi e gli indicatori annuali, quindi la performance organizzativa si assesta su un 37%, con un crollo addirittura per la qualità della programmazione delle performance individuali. Insomma, è stato fatto molto, ma c'è ancora molta, moltissima strada da fare. Facciamo dei focus prima sulle individuali e poi sulle organizzative, per cercare di estrapolare ovviamente solo alcune possibili criticità. Ricordo che le linee guida di funzione pubblica, che ispirano, orientano le amministrazioni senza mai prescrivere comportamenti, ispirano il cambiamento, ci dicono che la performance individuale va concepita in maniera chiara come il contributo fornito dal singolo giocatore al conseguimento della performance dell'intera squadra. Ma quali i focus, quali gli elementi e quali le criticità? Rispetto alla performance individuale, diciamo oggettiva, al risultato, quello che a livello di programmazione ho potuto monitorare è il fatto che non sono tanti gli enti che inseriscono le performance individuali attese dentro gli strumenti di programmazione. Ho rilevato una bassa qualità, laddove ci sono degli indicatori di performance, e il punto debole nei rapporti, l'assenza o l'inadeguatezza del collegamento con la performance organizzativa. Ma se manca questo collegamento, manca il rapporto, perché il giocatore gioca da solo e non aiuta la squadra, questo è il senso. Passando alla variabile, alla performance individuale più di tipo soggettivo, cioè i comportamenti attesi, c'è stata in questi anni tanta confusione tra competenze, comportamenti, potenziale. Spesso le amministrazioni hanno costruito dizionari, cataloghi dei comportamenti universali che pretendono, che chiedono comportamenti simili, omogenei ad un dirigente e al personale non dirigente. Passando alla performance organizzativa, quindi la squadra, anche qui le linee guida di funzione pubblica ci aiutano a fare chiarezza ma anche semplicità, perché gli indicatori performance potrebbero essere centinaia. Allora la funzione pubblica ci dice: no, attenzione, al centro della performance ci sono i concetti di efficienza, efficacia e direi anche di economicità. Ma il problema sta nel fatto che è inutile concentrarsi sull'efficienza e sull'efficacia se non si guarda il presupposto, anche perché quando noi andiamo a costruire degli obiettivi in qualsiasi amministrazione, io sono il prorettore della mia università, quindi mi pongo il problema ogni anno, la prima cosa che ci chiediamo è: quante risorse ho a disposizione? Forse la domanda corretta dovrebbe essere: quali risorse ho a disposizione? La qualità, la salute delle risorse. E infine, ciò che le amministrazioni spesso dimenticano è che la performance organizzativa non deve essere fine a se stessa, ma deve essere finalizzata a migliorare il benessere dei nostri utenti, quindi a impattare positivamente sul loro livello di benessere. Ecco allora che il nostro orizzonte assume la parola impatto. Quali però le criticità? Ma rispetto ai concetti di efficienza e di efficacia, devo rilevare che anche nelle mie ricerche, nelle ricerche universitarie del mio gruppo, i concetti sono ormai presenti, sono sdoganati anche nel diritto amministrativo, ma spesso non c'è una corretta declinazione in quelle che potrebbero essere le tipologie. In questo senso la linea guida numero 1 di funzione pubblica ci aiuta con un elenco appunto delle tipologie. Rispetto al presupposto, tante volte il ragionamento nelle amministrazioni si basa semplicemente su quante risorse sono presenti nell'ufficio, ma in realtà la domanda vera dovrebbe essere: ma quelle persone che sono presenti hanno le competenze, le skills per riuscire a raggiungere gli obiettivi? Quindi bisogna passare da un'accezione quantitativa delle risorse ad un'accezione anche qualitativa, che io chiamerei salute delle risorse e salute dell'ente, perché se le amministrazioni non sono in salute è una chimera riuscire a raggiungere performance organizzative e ancora di più gli impatti. Ancora, rispetto all'orizzonte, sono rare le amministrazioni che hanno avuto il coraggio o la perizia di inserire nei propri piani della performance l'impatto atteso. Non è sufficiente costruire obiettivi basati sulla predisposizione di un regolamento, sulla dispersione scolastica ad esempio. Occorre ridurre la dispersione scolastica. A volte il concetto di impatto si confonde con quello di efficacia in molti di questi piani. A volte il concetto di impatto rimane una nebulosa che non va a distinguere tra quelle che possono essere le varie categorie di impatto economico, sociale, ambientale, tecnologico, eccetera. Terzo, macrocriticità, e passo alla fase della misurazione e della valutazione. Le relazioni sulla performance, ma più in generale, i risultati misurati e valutati, ma sono davvero attendibili? Ce la mettiamo la firma? L'OIV ce la mette la firma? E se ce la mette, è sicuro che quei dati siano attendibili? Oggi è successo che in molte amministrazioni le performance organizzative si siano appiattite sulle individuali. Questo è capitato molto spesso nelle amministrazioni del comparto centro. Nelle amministrazioni dei comparti, diciamo, territori, succede spesso il contrario. Poi, ovviamente, è un dato macro, che siano le performance individuali ad appiattirsi su quelle organizzative. Certo è che c'è una prima confusione enorme tra risultati misurati e risultati valutati, e non sono la stessa cosa. I risultati valutati potrebbero essere anche radicalmente diversi da quelli misurati, e allora bisogna distinguere questi momenti. Sull'individuale c'è un bacco di fondo, c'è un problema di fondo, ovvero quando abbiamo rivolto a molte amministrazioni la domanda ma che cosa serve la valutazione, la risposta è stata a dare i soldi, ad erogare la retribuzione accessoria. No, no e no. Quella è una conseguenza, ma non è la finalità. E poi veniamo a quella che oggi molte volte viene chiamata la sindrome del 100%. Caso strano, il minimo comune denominatore delle amministrazioni è che le performance sono allineate, sono sostanzialmente allineate e sono allineate verso il 100. Ma siccome dobbiamo differenziare, allora è partito il festival dello 0, virgola. E allora proviamo a tratteggiare delle possibili coraggiose soluzioni. Ne propongo 6, finalizzate a migliorare il livello di adeguatezza, di qualità e di attendibilità. Perfezionamento del ciclo della performance, un coraggioso spostamento del baricentro dei livelli della performance, un ridimensionamento della performance individuale, un potenziamento della performance organizzativa, l'inserimento di un nuovo livello che chiamerò performance istituzionale, ma anche e soprattutto vorrei delineare un nuovo orizzonte, che è quello della creazione di valore pubblico. Le linee guida di funzione pubblica ci aiutano a mettere in manutenzione e a migliorare il ciclo, dicendoci che in fase di programmazione le amministrazioni definiscono gli obiettivi orientando le performance individuali in funzione delle performance organizzative attese, quindi creandolo il link tra individuali e organizzative. E poi non facendo morire le organizzative nella loro autoreferenzialità, ma programmando le performance organizzative in funzione degli impatti attesi e del valore pubblico da generare. Ancora, le linee guida di funzione pubblica ci dicono che in fase di misurazione, quindi non ancora di valutazione, in fase di misurazione, sì, le amministrazioni quantificano tramite indicatori A, il livello di raggiungimento dei risultati dell'ente, ma anche gli impatti prodotti su utenti e stakeholder. B, i contributi delle articolazioni organizzative centrali, ma anche periferiche. I ministeri non sono solo a Roma, hanno articolazioni territoriali. Le università non sono solo a sede centrale, ci sono anche i dipartimenti. Ma, con un approccio anche, devo dire, innovativo, chi se la sente, chi è attrezzato, chi già ha fatto la mappatura per i sistemi di qualità o per i sistemi di risk management, per l'anticorruzione, potrebbe utilizzare quell'unica mappatura, perché i processi sono sempre quelli, per andare a ragionare sulle performance organizzative in termini di processo, perché nelle pubbliche amministrazioni non siamo chiusi ognuno nella propria stanza, c'è un flusso di processo che ci collega tutti. C, i contributi individuali. E poi la fase della valutazione. Funzione pubblica ci dice che in fase di valutazione, che segue la misurazione ma non è la misurazione, che in gergo calcistico si avvale dell'assist della misurazione, di una buona misurazione, si analizzano i risultati misurati, gli eventuali scostamenti tra target e risultati, cercando, e qui c'è il passaggio fondamentale, di comprendere i fattori di contesto interni agli enti, esterni alle pubbliche amministrazioni, che possono aver determinato uno scostamento tra i risultati valutati e i risultati misurati, in positivo oppure anche in negativo. E passo alla seconda proposta. L'idea è quella di ridimensionare le performance individuali. Lo dirò meglio tra qualche istante. L'idea quindi è di spingere meno sulla... Questa è un'idea mia personale, da studioso. Non parlo da componente della Commissione Tecnica per la Performance, ma parlo da studioso, da ricercatore ed anche da prorettore della mia università. Anche ieri ho incontrato il personale delle dipendenti che litigavano perché una delle due aveva avuto uno 0, in più. Perché le performance vengono inviate individualmente, ma poi ovviamente ci si confronta e litigavano. L'altra idea è quella di potenziare le performance organizzative, lo spirito di squadra. Si vince insieme. Da soli si va veloce, ma insieme si va più lontano. E la proposta è quella di inserire un livello diverso, concettuale, che ad esempio noi all'università abbiamo già, la performance istituzionale, ovvero, ma quali sono le finalità della mia istituzione? La mia istituzione, l'università, ne ha tre: didattica, ricerca e terza missione, sono già scritte nel nostro statuto. E allora l'idea è quella di inserire un livello nuovo che in qualche modo richiami l'amministrazione al proprio dovere istituzionale e consenta di guardare oltre le performance organizzative verso gli impatti attesi. L'idea è quella di guardare verso gli impatti attesi. E che cos'è allora? Che cosa sono allora le performance istituzionali? Ma se è vero che la missione istituzionale è il soddisfacimento dei bisogni dei nostri cittadini, allora è conseguenziale dire che le performance istituzionali esprimono gli impatti, sono gli impatti delle performance organizzative, gli impatti delle azioni delle amministrazioni sul livello di benessere dei propri utenti e della comunità. Ridimensionamento della performance individuale. Qui possiamo ragionare, e lo farò a breve, di soluzioni minimali basate sul miglioramento progressivo della programmazione, della misurazione, della valutazione. Oppure, ma mi prendo la responsabilità, lo dico io, una soluzione radicale volta ad eliminare la performance individuale. Ma torno coi piedi per terra, parlo delle soluzioni minimali. La prima. Noi dobbiamo cercare di inserire di più e meglio nei piani della performance il contributo atteso da parte dei diversi, se proprio dobbiamo tenere la performance individuale, il contributo atteso da parte dei diversi attori interni alla pubblica amministrazione, contributo atteso degli obiettivi individuali rispetto agli obiettivi organizzativi. Cioè qual è il contributo atteso del giocatore, del difensore, del portiere, dell'attaccante rispetto alla squadra? E poi, a consuntivo, andare a misurare e poi valutare il contributo effettivo dei risultati. Sui comportamenti, che spesso sono quelli che determinano quei litigi di cui parlavo prima. Ad esempio, comportamenti prioritari. Nella mia amministrazione, all'università, siamo a 3 anni dall'inizio del mandato, davanti a un calo di 60 risorse umane, eravamo 550 dipendenti e dirigenti del personale tecnico amministrativo, siamo scesi a 490 in 3 anni di mandato e siamo passati da 14.000 a 20.000 studenti. Come si fa a sopravvivere? In una situazione nella quale il dipendente dell'ufficio A non voleva collaborare col dipendente dell'ufficio B, abbiamo riscritto il catalogo dei comportamenti e abbiamo individuato i comportamenti attesi organizzativi prioritari. Abbiamo battezzato come comportamento prioritario la flessibilità organizzativa, aiutarsi. L'abbiamo dichiarato in anticipo e ora stiamo misurando e valutando i dipendenti che aiutano in maniera flessibile. 3. Misurazione e valutazione selettiva. Ma siamo proprio convinti di dover misurare tutti? Proviamo a misurare tutti sulla performance individuale oggettiva di risultato. Proviamo anche a pensare di misurare tutti per non sconvolgere troppo il sistema. Però prova ad immaginare, ma lo faccio guardando esperienze che esistono già in Italia, prova ad immaginare che con riferimento ai comportamenti di applicare il meccanismo del gate, cioè una misurazione selettiva dei comportamenti. Provo a immaginare di dare un premio solo per chi ha avuto risultati positivi. Scusate, prova ad immaginare di dare un premio soltanto per i dipendenti che abbiano avuto risultati positivi da parte, diciamo, in termini di risultati, quindi oggettivi, oppure per chi si candida a fare il trascinatore. Ci vuole coraggio. C'è un mio amico, un manager americano che i miei studenti conoscono, che mi dice: io nella mia amministrazione non li valuto più tutti, io valuto soltanto, ho un'idea, mi dice, la maggior parte dei dipendenti pubblici fanno il loro onestissimo lavoro e io non li valuto più. Io valuto soltanto, mi dice, i trascinatori, quelli che si candidano a fare i trascinatori leader, e li valuto per premiarli, ma anche per dare un messaggio a tutti gli altri, per chi vuole provare a fare il leader. E poi, dice, devo comunque anche dare un segnale a chi sta nel mezzo, dicendo comunque cerco anche di verificare quelli che non si impegnano, cercando poi di quelli che non hanno comportamenti, diciamo, adeguati, cercando di aiutarli attraverso un percorso di accompagnamento a dare comunque un contributo al sistema. Quarta proposta, fondamentale, emergeva anche dalle parole di Giovanni Urbani: agganciare le performance individuali ad un sistema di crescita, di sviluppo delle risorse umane. E qui c'è il vero senso della valutazione, che non è attribuzione di risorse, ma è orientamento comportamentale preventivo. Se la mia amministrazione, la governance della mia università, non dichiara ai propri dipendenti dove vuole andare, numero di studenti, di qualità della ricerca, ma come fanno i dipendenti di buona volontà ad aiutarci a realizzare ciò che abbiamo promesso agli studenti? E poi, provocatoriamente, ma sono davvero gli incentivi finanziari a rendere incentivante la sfida? A me gli studenti delle mie iniziative formative, che sono dipendenti pubblici, mi dicono: sai che c'è, Enrico? Eliminiamo gli incentivi finanziari e passiamo a quelli non finanziari, quelli organizzativi, formativi, reputazionali, eccetera. E chi è in difficoltà non va lasciato solo. Vanno preparati percorsi di accompagnamento per aiutare anche questi colleghi a dare un contributo alla squadra. Quinta, audit. L'idea è fondamentale, non essere autoreferenziali, ma pensare ad un audit che ci aiuti dal punto di vista metodologico. Noi abbiamo bisogno di migliorare la metodologia, ma soprattutto omogeneizzarla, perché due valutatori di buone intenzioni con metodologie, uno in manica larga, uno in manica stretta, all'interno di una stessa amministrazione, ed è successo nella mia università, hanno creato iniquità valutativa, facendo litigare le persone. Alcuni hanno utilizzato la leva del consenso, come diceva Giovanni prima. Quarta provocazione: potenziamento della performance organizzativa. Il cuore sta qui, nella logica della squadra. Occorre mappare le dimensioni presupposto. È stato fatto un check nelle nostre amministrazioni di quelle che sono le dimensioni presupposto, cioè la quantità e la qualità delle risorse? E poi potenziare le dimensioni centrali e soprattutto spostare il baricentro agli impatti. Quando in regione si lavora sui finanziamenti europei, la domanda è, non deve essere la domanda quant'è il livello di spesa della regione, la domanda deve essere quali sono state le ricadute effettive dei finanziamenti europei sui territori. Concentriamoci sulle dimensioni presupposto e poi su quelle centrali. Stato delle risorse. Ormai viviamo in tempi di risorse scarse. Appunto per questo, inserire lo stato delle risorse nei piani ci consente di costruire obiettivi più verificabili, raggiungibili, sostenibili. Inserire lo stato delle risorse nei piani della performance consente di quantificare e di qualificare le risorse dell'ente. Alcuni esempi: la risorsa delle risorse, le risorse umane. Conta quante dipendenti abbiamo a disposizione e anche la loro produttività in termini di full time equivalent, o forse conta qual è il loro livello professionale, l'adeguatezza della professionalità rispetto a quelle sfide. Quando, come vi racconterò tra qualche minuto, abbiamo digitalizzato le segreterie degli studenti e studentesse della mia università, avevamo un problema, ovvero volevamo digitalizzare, ma le persone dentro le segreterie non avevano skills digitali. E la salute di clima, la salute di genere, se non c'è benessere organizzativo, le amministrazioni non vanno avanti, non collaborano. Salute economico-finanziaria, questa diciamo è abbastanza conosciuta, ma va valutata non soltanto in termini di quanta spesa, quanto costo, ma anche di equilibri economici, patrimoniali, finanziari. Salute strutturale. Numero. Esempio, quando abbiamo avuto l'aumento del numero degli studenti nella mia università, da 14.000 a 20.000, ci siamo chiesti quali aule, dove mettiamo gli studenti, quanti metri quadri abbiamo a disposizione. Ma poi la domanda è diventata: ma quelle aule sono in una università che ha avuto il terremoto nel 2012, sono adeguate ad accogliere gli studenti, dando loro un livello di sicurezza adeguato? Salute digitale, risorse digitali. Ma conta il numero dei computer? Conta il numero degli applicativi? Dicembre 2017 ho chiesto agli informatici della mia università quanti applicativi abbiamo. Risposta: oltre 100. Sono connessi tra loro? La maggior parte no. Dove andiamo? Allora, la salute digitale si può esprimere in termini di sicurezza, di percentuale di servizi online, ma anche e soprattutto di integrazione digitale. Relazionali. Quantità di relazioni, salute delle relazioni, quanto importante la partecipazione. Non in termini demagogici, ma una partecipazione che sia ascolto vero delle proposte responsabili dei nostri utenti, perché il valore pubblico si costruisce anche con gli occhi degli utenti, anche e soprattutto direi con gli occhi degli utenti. Risorse etiche, è inutile scervellarsi per creare valore pubblico se poi il valore creato finisce nei rivoli della corruzione. E non sono sicuro che siano utili le misure anticorruzione così adempimentali come sono state create oggi. Servono sistemi di risk management vero, sostanziale, non formale. E infine le risorse informative. Il vero carburante delle amministrazioni, chi guida sono le risorse umane, ma il vero carburante dentro i serbatoi delle amministrazioni sono le informazioni. E paradossalmente il problema è che oggi ce ne sono troppe. Occorre avere poche informazioni ma buone, perché soltanto avendo informazioni di qualità integrate riusciamo a decidere dove andare e come andarci. Rispetto, vado più veloce sul centro della performance organizzativa, richiamo i concetti di economicità, di efficienza, riprendo sempre le linee guida di funzione pubblica, efficienza espressa in termini economico-finanziari, ad esempio il costo di erogazione, derogazione dei servizi, efficienza in termini produttivi erogativi, full time equivalent, efficienza in termini temporali, quanti giorni sono stati risparmiati grazie alla digitalizzazione e quando si vivono in maniera sana le sfide digitali si libera tempo di qualità delle risorse umane, tempo di qualità che può essere reinvestito in altre sfide. Efficacia. La capacità di allineare risultati e target. La proposta di funzione pubblica è quella di misurare l'efficacia in termini quantitativi e qualitativi incrociati con le prospettive soggettive e oggettive. Ad esempio, quantità servizio prospettiva oggettiva o la quantità erogata, cioè quanti servizi, quanti prodotti. Oppure incrociando la quantità del servizio con la prospettiva soggettiva e la quantità fruita. Non conta a volte quanti servizi, quante ore di formazione, ma conta quanti studenti hanno partecipato a quelle ore di formazione. E ancora la qualità erogata, qualità servizio prospettiva oggettiva. Questa, la qualità erogata, qui è intesa in termini di standard di qualità, ma gli standard di qualità spesso sono vittime dell'autoreferenzialità dell'amministrazione stessa o di sistemi burocratizzati. Andiamo a chiederlo ai cittadini. andiamo a coinvolgere in maniera sana i cittadini in termini di valutazione civica, facendoli valutare alla performance organizzativa come ci chiede la legge, ma in maniera non demagogica, ma come contributo utile al miglioramento reale della performance organizzativa. Customer satisfaction. Quinto dei sei punti, inserimento della performance istituzionale. Concentrarsi sull'impatto atteso e consuntivo, sull'impatto prodotto dalle performance organizzative. Cioè non mi devo limitare a livello di università a dirmi quanti studenti abbiamo all'università. La mia domanda è quanti studenti hanno trovato lavoro negli ambiti in cui li abbiamo formati. Questa è la domanda vera, è l'impatto. Concentrarsi sull'impatto atteso, prodotto, da parte delle performance organizzative consente di spostare l'attenzione dalla quantità e dalla qualità dei servizi, che comunque sarebbero già un bel traguardo, al traguardo vero, all'orizzonte vero, all'effetto generabile o generata consuntivo da esse. Siamo tutti consapevoli che passa del tempo tra la politica e l'effetto della politica, ma questo non è un pretesto. Siamo tutti consapevoli della difficoltà di misurare il livello di occupazione, il livello di indotto economico, il livello di sostenibilità ambientale. Ne siamo consapevoli, ma questo non deve essere un pretesto. Forse la sfida vera è mettersi in filiera e provare a attribuire un pezzo della performance ai vari soggetti che collaborano, dall'Unione Europea, ai ministeri, alle regioni, agli enti locali, fino ad arrivare alle università. E allora, impatto esterno. Ma di fatto, per me, i due concetti chiave che richiamava Giovanni Urbani, valore pubblico e sviluppo sostenibile, per me coincidono. Non è l'unica soluzione possibile, ma già se noi creassimo uno sviluppo sostenibile capace di trovare un equilibrio tra economicità, socialità e ambiente, già questo sarebbe valore pubblico. L'impatto esterno, allora, che cos'è? Esprime l'incremento del livello di benessere economico e o sociale e o ambientale dei destinatari esterni di una politica, ad esempio sviluppo territoriale, attuata dall'ente da solo o in partnership territoriale con altri soggetti pubblici o privati. Da sole le amministrazioni non ce la fanno. Occorrono patti strategici tra amministrazioni finalizzati al valore pubblico, coraggiosamente tesi alla misurazione del contributo al valore pubblico da parte delle diverse amministrazioni. Ma attenzione! Non si produce impatto esterno se prima non ci si chiede come sta la mia amministrazione. E oggi a soffrire sono i cittadini, ma permettetemi di dirlo, anche le amministrazioni pubbliche, a causa delle difficoltà nel ricambio generazionale, a causa della difficoltà delle nuove sfide. Allora, il valore pubblico è impatto sia esterno che impatto interno in termini di miglioramento del livello di salute delle risorse dell'ente, ad esempio più competenze adeguate, a seguito ad esempio di un progetto di miglioramento amministrativo, formazione. Nella mia università, per riuscire a sopravvivere con 60 persone in meno, abbiamo costruito un piano di formazione mirato, in cui il personale tecnico amministrativo, cosa che non avveniva prima, ha la possibilità di frequentare corsi di laurea, master, eccetera, dell'offerta formativa dell'università per formarsi e andare a affrontare il proprio lavoro quotidiano. Secondo una, c'è una cabina di regia della formazione che cerca di costruire, diciamo, una crescita formativa funzionale alla crescita dell'amministrazione. Questo è impatto interno, questo è miglioramento programmato della salute. Orizzonte del valore pubblico, e mi avvicino alle conclusioni, per evitare che l'inseguimento delle performance attese ad opera dei dipendenti e dei dirigenti per il tramite delle performance organizzative si trasformi in attività scomposte, adempimentali, autoreferenziali. Occorre mettere a sistema le performance e finalizzare al valore pubblico. Il valore pubblico deve diventare la stella polare sia in fase di programmazione sia in fase di misurazione e valutazione. Il valore pubblico quindi come orizzonte della performance che deve finalizzare le promesse del governo nazionale, le promesse dei governi regionali, le promesse dei governi locali, le promesse dei rettori delle università verso innanzitutto il mantenimento delle promesse. Però immaginate quel rettore dell'università che crea un corso di laurea che diciamo non dà più, su cui non ci sono più professionalità possibili. Forse ha più senso creare gli sbocchi delle offerte formative su quelle che sono oggi le esigenze anche del mercato del lavoro, oppure crearle. Questo significa creare dei programmi di mandato che non siano soltanto promesse vane, ma vadano a guardare, e questo è il senso del valore pubblico, puntino al miglioramento effettivo, sostanziale, delle condizioni di vita dell'ente, salute, e dei suoi utenti e stakeholder. Velocemente, progetto di digitalizzazione delle università. Quanto, Giovanni? Vado a finire. Guardate, quando abbiamo fatto questo progetto, qui troverete, lascio le materiali a disposizione, c'erano 38 risorse umane nel 2016, ora sono 32. Abbiamo digitalizzato al 100% le segreterie. Oggi, anzi, già l'anno scorso, chi si è immatricolato con SPID, identità digitale, aveva risposte in giornata, entro 24 ore. Abbiamo immatricolato 7.500 studenti nuovi. L'impatto è stato quello di 3 anni fa, 3 ore di fila allo sportello di medicina, oggi neanche un minuto di fila perché c'è uno sportello online. Abbiamo le tasse più basse in regione perché siamo riusciti a fare economia e quindi a dare aiuto economico ai nostri studenti, e abbiamo eliminato la carta, quindi abbiamo fatto bene all'impatto sociale, economico e ambientale. Bene, quindi la pubblica amministrazione crea valore pubblico se consegue un miglioramento congiunto degli impatti interni e esterni all'ente, ovvero se migliora il benessere dei cittadini senza dimenticare di curare la propria salute. Vi ringrazio.